la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, lunedì 16 febbraio, apriamo la nostra newsline di oggi. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, e subito un buongiorno anche a Roberto Vallorani dall'AMMA per le attese previsioni del lunedì, anche se insomma speravamo che la pausa del weekend con il cielo che si apriva a tratti potesse essere confermata, ma sapevamo anche che una nuova perturbazione era in arrivo. Ci dica tutto, Vallorani, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Allora,
una pausa illusoria, diciamo, perché il flusso atlantico, diciamo, non ci dà tregua, continua a interessare il Mediterraneo, quindi le latitudini più meridionali dell'Europa, anche l'Italia e la Toscana. Nella giornata di oggi sarà una perturbazione piuttosto rapida e modesta da un punto di vista delle precipitazioni, bensì saranno piuttosto sostenuti i venti lungo la costa tra Livorno e Grosseto. Nel corso delle prossime ore, inizialmente venti di liveccio forti, poi tenderanno a rinforzare ulteriormente e divenire di ponente maestrale, andare a impattare soprattutto il basso livornese e la maremma nel corso del pomeriggio. Ovviamente anche i mari tenderanno a divenire molto mossi e localmente agitati, soprattutto sul basso livornese attorno all'isola d'Elba nel corso del pomeriggio. E della sera poi attenuazione sia del vento che del moto ondoso. Qualche pioggia in mattinata, soprattutto sulle pianure settentrionali, deboli, piogge deboli e piovigini. Nel pomeriggio poi la perturbazione si sposterà rapidamente verso sud-est, quindi qualche pioggia e rovescio a carattere un po' più diffuso rispetto al mattino sulle province d'Arezzo, Siena, interno del Grossetano, parte anche ora della provincia di Firenze, poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, a cessare in serata. Domani generale miglioramento.
Ecco, Vallorani, ma queste perturbazioni brevi che un po' caratterizzano ormai da settimane e il cielo toscano sono destinate a permanere durante la settimana? Cioè arriveranno, poi andranno e viceversa?
Sì, sembra possibile un altro impulso perturbato un po' più lento rispetto a questo, che potrà interessarci nella giornata di giovedì e la prima parte di venerdì. È una perturbazione un po' più estesa, un po' più strutturata. Speriamo sia l'ultima di questo lungo treno di perturbazione atlantica. Dovrebbe essere l'ultima, ma ancora aspettiamo a cantare vittoria.
Ci agganciamo a questa speranza, lasciamo il Lama che risentiremo domani. Buona giornata e buon lavoro. Breve pausa e torniamo con voi.
Ma dove siete stati in tutti questi anni?
Thailandia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Norvegia, Svezia.
È un vero giro del mondo.
E recital, 40 anni di teatro comico musicale.
Di e con
Maria Cassi
e Leonardo Brizzi.
Una grande festa al Teatro di Fiesole dal 5 all'8 marzo.
Ogni sera un ospite speciale.
Non mancare.
Non mancare.
Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 al Teatro di Fiesole. Biglietti sul Ticketone e nei punti di vendita a Box Office Toscana.
Non mancare.
Ehi!
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
8:10, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi e lo facciamo a partire dal crollo di Via Mariti, l'apertura della Nazione di Firenze, Via Mariti, l'appello per il futuro, il comitato ex panificio militare, la parrocchia di Via Giovanni da Empoli, progetto da rivedere, il braccio di ferro sull'autorizzazione scaduta oggi ai cantieri, tre cerimonie per celebrare le vittime, una cerimonia silenziosa in ricordo delle 5 vittime della strage avvenuta il 16 febbraio di 2 anni fa nel crollo, una trave nel cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga provocò la morte di 5 lavoratori. Alle 12 dicevamo la cerimonia istituzionale alla presenza della sindaca Funaro e poi altre 2, una precedente alle 11:30, un momento voluto dai pensionati uniti, e alle 18 un presidio lanciato dai sindacati di base. Intanto la procura di Firenze ha chiuso le indagini con 3 nuovi indagati, utilizzato poco ferro, non poteva reggere, un virgolettato nelle ipotesi dell'accusa alla fine delle indagini sulle 5 vittime. Allora noi salutiamo e commentiamo insieme alla Fillea CGL in collegamento con noi la segretaria di Firenze, Giulia Bartoli, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Purtroppo, Bartoli, gli ingredienti di questa strage sono emblematici per una serie di evidenze che negli anni voi avete riportato nella necessità di sicurezza sui luoghi di lavoro, che purtroppo poco sono cambiate anche a 2 anni di distanza dalla strage. Stiamo parlando di corse contro il tempo, di appalti a ditte terze, di mancati controlli sulle lavorazioni, tutto oggetto naturalmente di indagine che però la dice lunga sul sistema, il modus operandi che ha insistito sul cantiere di Via Mariti e che però dicevamo è indicativo.
Sì, è indicativo purtroppo di un sistema di cui ancora non si sta vedendo un'inversione di tendenza, nonostante la strage di Via Mariti, nonostante anche i precedenti e successivi morti sul lavoro, principalmente determinanti appunto da una legislazione che permette una catena di appalti e subappalti dove a volte è difficile perfino per i lavoratori sapere addirittura per chi sono dipendenti. Noi negli anni abbiamo chiesto un intervento chiaro sul divieto per esempio dei subappalti a cascata, perché è ovvio che è complicato anche risalire la catena delle responsabilità stesse, e un esempio ne è appunto Via Mariti. Ora sono finite, diciamo, le indagini, ma inizierà il processo vero e proprio e vedremo, però certo è che in uno stato come questo, dove la legislazione permette una catena di subappalti in questa maniera, è difficile salvaguardare anche la vita stessa dei lavoratori. Noi abbiamo fatto una serie di richieste, ricordo che dopo la strage di Via Mariti lo stesso governo disse interverremo perché stroncheremo questa piaga delle morti sul lavoro, il provvedimento fu quello della patente a crediti, ma che in realtà purtroppo non ha portato i risultati che venivano in qualche modo richiesti.
Ecco Bartoli, cos'è che è mancato nella patente a crediti per avere un risultato effettivo che potesse incidere?
L'articolo 27 del decreto 81 prevedeva un sistema di qualificazione delle imprese. La patente a crediti non è un sistema di qualificazione delle imprese, semplicemente perché viene rilasciata sulla base di autocertificazioni, sulla base di un silenzio assenso da parte dell'ispettorato del lavoro, richiedendo dei requisiti che altro non sono che quelli che la nostra legislazione prevede per poter lavorare, quindi non si va oltre a una qualificazione d'impresa. L'ispettorato è in difficoltà rispetto per esempio al personale, quindi non riesce a fare dei controlli sulla documentazione, peraltro ripeto autocertificata, e quindi sostanzialmente si rilascia la patente. Ci sono alcuni requisiti che non vengono approfonditi, come per esempio il DURC, quindi la regolarità contributiva, è necessario averla al momento della richiesta, ma se poi si diventa irregolari non si interviene col ritiro della patente, per esempio. Così come una documentazione come il documento di valutazione dei rischi, che è indispensabile per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, non si va a vedere che cosa c'è scritto nel documento, semplicemente ne basta il possesso. Purtroppo sappiamo che siamo spesso in una condizione di fotocopie, ecco, semplifico tanto per far capire il sistema che c'è, e quindi non si interviene sulla tipologia di lavoro che viene effettivamente svolta e quindi la tutela del rischio sul luogo di lavoro. Questi sono alcuni esempi, voglio dire, ma potremmo andare anche oltre.
Esempi
oltre
che di fatto stanno si manifestano in tutta la loro evidenza nella purtroppo nel resoconto delle morti sul lavoro all'interno dei cantieri, che non si è fermato, insomma non c'è stata una contrazione, quindi non c'è stato uno strumento che potesse davvero portare a una presa in carico e a un sistema più trasparente nella gestione degli appalti.
No, gli infortuni sul lavoro sono aumentati, i dati anche della Toscana ci dicono che anche tra il 2024 e il 2025 sono aumentati, stanno aumentando gli infortuni sui lavoratori migranti in maniera ancora più imponente rispetto agli altri, e quindi questo insomma ce la dice abbastanza lunga sulla situazione. Noi chiedevamo per esempio l'introduzione di un sistema di badge di cantiere che andasse a verificare entrate e uscite, e quindi anche le ore lavorate, per evitare quei carichi di lavoro che determinano anche abbassamento della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ultimo decreto sicurezza del governo ha introdotto un sistema di badge, ma che non va a verificare questo, semmai, peraltro ancora aspettiamo il decreto attuativo, tra parentesi, semmai verifica le presenze solo dei lavoratori dipendenti presenti a qualsiasi titolo nei cantieri. Noi chiedevamo che fosse esteso a tutti, che si registrasse le ore lavorate, quindi diciamo se andasse un po' più nel merito e quindi mettesse in trasparenza, come per esempio a Firenze abbiamo con i protocolli che sottoscriviamo via via con il cantiere trasparente.
Grazie Bartoli per questa fotografia che ci lascia ancora più amareggiati, purtroppo a 2 anni di distanza da quello che accadde, non solo ricordare le vittime ma sapere insomma che ancora non si è fatto quello che viene richiesto e che si sarebbe dovuto fare. Non è solamente un oltraggio insomma nei confronti della memoria dei 5 operai che hanno perso la vita nel crollo di Via Marittima, per tutte quelle morti che purtroppo in questi 2 anni abbiamo ancora raccontato. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Ci chiedete anche che fine farà quel cantiere, il dibattito è tuttora aperto, come leggevamo anche dalla Nazione di Firenze, e ci torneremo, così come vi ricordiamo che proprio la filea CGIL, 2 mesi prima del crollo di Via Mariti, la filea di Piacenza aveva lanciato l'allarme su RDB Ita, ovvero la società subappaltatrice dei lavori di Via Mariti, con una lettera all'Ispettorato del Lavoro, all'INAIL, all'ASL, all'INPS, insomma invocava controlli e denunciava problemi di sicurezza. Seguiremo le cerimonie che vi abbiamo annunciato in Via Mariti questa mattina e chiudiamo una lettura delle principali notizie di oggi con il summit promosso dalla sindaca di Firenze con la sua giunta per la giornata di ieri sull'urbanistica. Da Repubblica leggiamo: vertice in comune, edilizia sociale più dialogo per creare un futuro condiviso, il piano operativo comunale entrerà in vigore tra 6 mesi, la sindaca ha riunito in Palazzo Vecchio giunta, maggioranze, presidenti di quartiere dopo giorni di polemiche sul mercato degli affitti brevi e sulle nuove destinazioni degli spazi. Mentre la Nazione, sempre sullo stesso argomento, titola: summit della domenica, Poggetto e Mercafir, il piano per la rinascita e ora 1900 case ERP. Get up every morning to go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused. Between what is false and what is true, she worries they won't get through. Come on baby, we gotta be strong. We'll be right back. Alle 8:20 andiamo in Buttiamola in Politica, la nostra rubrica del lunedì mattina, fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non con Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno, ben trovato Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Parliamo di tendenze oggi e forse anche di vizi della politica locale in direzione ostinata e contraria, un po' il titolo che abbiamo voluto dare a una sintesi di movimenti che stiamo leggendo, diciamo, dall'alto, poi tu ci aiuterai a comprendere. Infatti sembra che i disequilibri politici, perché qui le quadre sono difficili da raggiungere, le alleanze, le fuoriuscite, in caso di fuoriuscite ci riferiamo soprattutto al centrodestra, al caso Lega Vannacci, ma anche le fughe in avanti, e qui ci riferiamo invece alle dichiarazioni di candidature da parte di Furfaro nei confronti di Biffoni, gli stalli, e qui ci riferiamo all'assemblea pratese del PD per la nomina del nuovo segretario, ma insomma tutto questo tende ad allontanare sempre di più la politica da una quadra per le amministrative invece che avvicinarla. La vedi un po' così? Poi c'è anche il caso di Sesto, insomma, è questo anche campo largo che si allontana.
Sì, c'è anche Sesto, ed effettivamente è una quadra che si allontana, perché siamo esattamente in quella fase che precede le decisioni definitive sui candidati, ed ovviamente c'è una grande agitazione all'interno dei vari gruppi che compongono poi al loro interno i vari partiti per cercare i nomi. Si sa sempre che in questi casi qui c'è quell'agitazione che porta, per esempio, a momenti in cui bisognerebbe avere la forza all'interno dei partiti, quindi cercando di far diventare quei partiti luoghi di queste sintesi, di questi confronti, e poi dopo uscire con invece una posizione condivisa, cosa che sempre meno è, un po' perché ovviamente ci sono anche dei bravi giornalisti deputati proprio a cogliere quello che si muove all'interno, ma anche perché evidentemente i partiti sono gestiti in maniera un po' diversa forse rispetto a quanto era un po' di anni fa. Il caso di Prato forse è il più eclatante, non solo perché ovviamente è una città politicamente di grande rilievo all'interno della regione, ma perché quanto avvenuto adesso ci permette di leggere a ritroso anche quanto abbiamo visto post regionali. Ricordiamolo quindi per chi ci ascolta: le regionali svoltesi non più di 4 mesi fa, ad ottobre, hanno consegnato un consenso enorme a chi ha già fatto il sindaco di Prato in passato, ovvero Matteo Biffoni, con 22.000 preferenze. A fronte di questo incredibile consenso non ha avuto alcun ruolo nella giunta regionale, cosa che già allora, proprio in questa trasmissione, leggemmo come sorprendente, soprattutto da parte di Gianni, uno di solito molto attento a queste cose. Del resto lui stesso ha costruito tanto della propria carriera rispetto al proprio consenso personale, che poi veniva riconosciuto in sede istituzionale con ruoli volta in volta di presidente del consiglio comunale, assessore, presidente del consiglio regionale, fino a diventare presidente della regione. Ci aveva un po' sorpreso questa cosa, oltretutto senza peraltro avvisare Biffoni di questa scelta. Evidentemente, se possiamo ricostruire a ritroso quello che poi si è verificato adesso, c'era già l'idea di destinare Biffoni verso fare il sindaco di Prato. Il problema è che evidentemente non era stato consultato Biffoni medesimo in questa vicenda, cosa non esattamente laterale, perché cosa succede? Nell'imminenza appunto di una decisione su chi sarà il candidato del PD per le elezioni di Prato, che si svolgeranno questa primavera, dopo che il comune è stato commissariato per un'inchiesta che ha coinvolto la ex sindaca Ilaria Bugetti, cosa succede? Succede che a un certo punto, all'improvviso, un fulmine a ciel sereno, Marco Furfaro, che è l'uomo di Schlein in Toscana, al netto poi del ruolo invece più istituzionale di segretario del PD, che è quello invece di Fossi, che credo che sarà su queste
tra poco in onda qui, sì.
Esatto, Furfaro se ne esce dicendo: è Biffoni il candidato ideale per Prato. E anche Biffoni, tra l'altro, appunto, che era anche proprio a Controradio la settimana scorsa con Palumbo e Bernardini, ha detto: ma sì, mi fa piacere che mi venga proposto, magari se me ne aveste parlato sarebbe stato meglio. Il che dà prova che forse nel PD, non solo pratese, perché Furfaro è un dirigente nazionale, qualcosina da sistemare forse ci sarebbe.
E allora, poi ci ricordano naturalmente che c'è anche il caso Pistoia, il caso Arezzo e anche l'INS. Le acque, diciamo, non sono calme e le racconteremo, ci sarà modo e tempo, però in vista del segretario Fossi qui da noi e anche post, diciamo, summit urbanistico di Funaro con la sua giunta, la maggioranza, i presidenti di quartiere, io ti chiederei due consigli non richiesti. Uno a Fossi per quanto riguarda appunto come riportare, si parla di crisi profonda del PD, insomma, come uscire da questa ennesima fase di stallo, se la vogliamo leggere in questo modo, o comunque difficilmente comprensibile dai cittadini, e questo ci preoccupa in termini poi di motivazioni per andare a votare, e anche un consiglio alla sindaca Funaro in questa fase decisiva in cui lei dice dobbiamo tornare a far capire, ci vuole uno sforzo ulteriore verso la cittadinanza per raccontare quanto fatto e discutere insieme, però insomma l'ultima è stata quella dei nobili, insomma, per sintetizzarla, che hanno avuto da ridire sull'ex OGR, abbiamo parlato di nuovi studentati di lusso che stanno nascendo, sull'urbanistica è il tallone di Achille di questa amministrazione.
Eh sì, ora però tu, Chiara, mi dai un compito difficilissimo, dare un consiglio intanto a Fossi, che appunto Fossi cos'è quella, la difficoltà che mi sembra di vedere anche nel suo ruolo, sono molto sincero, poi appunto avrà modo invece di dirci che non c'è nessuna difficoltà, però Fossi è uomo di partito, insomma, nel senso che si è formato, è cresciuto, ha ricoperto ruoli sempre con questa idea dell'importanza della comunità politica di riferimento, e questa è una cosa anche buona, e forse anche questo è un po' il retaggio di un mondo che va un po' perdendosi, un po' scomparendo. Però tuttavia ad oggi il PD, soprattutto con l'avvento della segreteria Schlein, che io appunto non conoscevo per precedenti vicende, ma mi pare che abbia innestato sul corpo del PD un elemento relativamente nuovo, un po' come fu con il momento dell'avvento di Renzi, no? Perché tanta parte del gruppo dei più stretti e fedeli di Schlein non sono poi in realtà così organicamente, almeno nella propria storia personale, facenti parte del PD, lo sono diventati in tempi piuttosto recenti, e quindi un po' come si verificò ai tempi della segreteria di Renzi, c'è un elemento che non voglio dire spurio, perché i partiti non devono rappresentare alcuna purezza, ma di sicuro un elemento nuovo, non facile da gestire nemmeno per lui, che pure è schleiniano, ma con una storia molto più interna al partito, che diciamo intanto prima ancora ad uno dei due partiti che fondò il PD, ma poi sicuramente sempre stato all'interno del PD, secondo me determina più di un attrito. Già il PD non è, come dire, avaro di correnti al proprio interno, ma laddove oltretutto la segreteria nazionale abbia intorno a sé un manipolo di uomini e donne che sono molto fedeli al segretario nazionale, come fu per il caso di Renzi, secondo me degli attriti inevitabilmente si innescano. Per la sindaca Funaro invece veniamo a una cosa ancora forse più difficile, perché la sindaca Funaro mi pare che oggi abbia una difficoltà che sicuramente nel versante pratico si riverbera appunto su un'urbanistica che purtroppo, come dire, ha delle oggettive difficoltà, sconta anche degli errori pregressi e delle decisioni pregresse, sconta una difficoltà che però secondo me è anche inevitabilmente politica, laddove Funaro appunto ha avuto un percorso di elezione a sindaca dove, al di là del consenso poi preso alle elezioni, però all'interno del partito è stata fortemente spinta da una componente del partito che oggi sembra un po' latitante, soprattutto nella figura dell'ex sindaco Dario Nardella. Non credo di dire niente di, come dire, segreto se dico che lei è stata fortemente voluta proprio dall'ex sindaco Nardella, il quale però oggi è un po' latitante, il che ovviamente ha un riflesso anche rispetto alla sicurezza di un ruolo di una persona che ovviamente è innanzitutto una figura istituzionale con delle responsabilità amministrative, ma che all'interno di un partito in cui pure appunto ci sono tante linee di frattura, non avere, come dire, una, non voglio dire tutela, che sembra anche una parola brutta essere sotto tutela, certo, ma di sicuro l'accompagnamento di una, come dire, di una sponda politica, secondo me si pesa. Ecco.
E qui torniamo a un elemento che è stato cardine anche del dibattito in campagna elettorale pre-sindaco di Firenze, la questione dell'eredità politica, no? Quanto contava o meno, quanto si smarcava o meno Funaro. I nodi, insomma, diciamo, vengono al pettine. Tommaso, ti ringrazio per questo lunedì, ci risentiamo settimana prossima, buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Diamo subito la linea al GR di Popolare Network. Come anticipato, ci risentiamo poi qui nei nostri studi anche su Controradio TV con Raffaele Palumbo, il segretario regionale del PD, l'onorevole Emiliano Foss.
Buongiorno, le notizie delle 8.30.
Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è arrivato a Ginevra per il nuovo round di colloqui indiretti con gli Stati Uniti che inizierà domani e che sarà incentrato sul programma nucleare di Tel Aviv. Cerchiamo un accordo equo ed equilibrato, ma non ci piegheremo alle minacce degli Stati Uniti, ha scritto sui social poco prima di arrivare in Svizzera. La Casa Bianca intanto ha confermato che all'incontro saranno presenti gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner.
Ginevra è anche la sede del nuovo round negoziale sulla fine del conflitto in Ucraina, che vedrà coinvolti per gli Stati Uniti Witkoff e Kushner e le delegazioni di Mosca e Kiev. Sul tavolo del trilaterale una nuova tregua energetica, cioè uno stop ai bombardamenti russi sulle centrali elettriche ucraine. I nodi da sciogliere restano nel complesso la sicurezza per Kiev e le questioni territoriali. I bombardamenti russi intanto continuano, a Sumi si contano 4 feriti dopo gli ultimi attacchi, mentre la regione di Zaporizhia denuncia di essere stata colpita 670 volte nelle ultime 24 ore.
A Ravenna oggi ci sarà un flash mob fuori dall'ospedale in solidarietà a 6 medici che sono stati perquisiti con l'accusa di aver firmato certificati falsi per evitare che dei migranti fossero detenuti nei CPR, i centri per i rimpatri. Il PD parteciperà alla mobilitazione, mentre la Lega ha commentato la vicenda parlando di sabotaggio nei confronti di provvedimenti indispensabili per la sicurezza del paese. A livello nazionale il governo si sta muovendo per far sì che le visite di idoneità alla detenzione nei CPR avvengano dopo l'ingresso nei centri. Una norma su questo punto è stata inserita nel disegno di legge sull'immigrazione presentato nei giorni scorsi.
Il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra chiede un'indagine e un processo sulla morte del 26enne maliano ucciso dalla polizia ferroviaria di Verona il 20 ottobre 2024. La vicenda è tornata al centro dell'attenzione dopo che la senatrice di AVS Ilaria Cucchi ha pubblicato un video in cui si vede il giovane a terra mentre la gente che ha sparato chiama i soccorsi, dicendo al telefono che il 26enne lo stava aggredendo e che in quel momento ha ancora il coltello in mano, mentre invece gli era già stato tolto. La procura ha chiesto di archiviare il caso, sostenendo che il poliziotto abbia sparato per legittima difesa.
L'inchiesta della procura di Napoli sul cuore che è stato trapiantato in un bambino di 2 anni e che era stato danneggiato durante il trasporto, secondo indiscrezioni di stampa, il contenitore sarebbe stato di plastica, inadeguato a mantenere la temperatura costante e monitorata. Il punto cruciale resterebbe quello emerso nei giorni scorsi, cioè l'uso di ghiaccio secco al posto di quello normale. Il bambino ora è in condizioni gravi e non è chiaro se potrà essere eseguito un nuovo trapianto.
Infine, una notizia diffusa in questi minuti dalle agenzie: è morto anche il terzo sci alpinista che ieri era stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta. Altre 2 persone appunto erano morte subito dopo la slavina. In Lombardia, a Madesimo, in provincia di Sondrio, un gruppo di escursionisti poche ore dopo in motoslitter è stato travolto da un'altra valanga. 3 di loro sono stati estratti dalla neve e portati al sicuro. Il personale di soccorso cerca ancora una 4ª persona rimasta dispersa. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
It tulipani dell'Iran, cinema resistente iraniano, a cura del Centro Pecci in collaborazione con l'Associazione Donne Libere Iraniane, Movimento Donna Vita Libertà Firenze e Mabuse Cineclub. 7 appuntamenti da giovedì 19 febbraio a giovedì 2 aprile per ripercorrere la storia dell'Iran con incontri, dibattiti e film sulla drammatica realtà tra rivolte, proteste e repressione. Primo appuntamento giovedì 19 alle 20:30 talk con Nasrin Sotoudeh da Teheran, attivista e avvocata iraniana. Alle 21 proiezione di Un semplice incidente di Jafar Pana. Ingresso con biglietto cinema, info centropecci.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Martedì 17 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Il gioco dell'universo di Dacia Maraini, prima regionale. In scena il legame straordinario fra padre e figlia attraversato dagli elementi della natura, della cultura e dell'universo che le contiene. Prima dello spettacolo alle 18:30 incontro con Dacia Maraini. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Tornano i martedì del Viesse in Sala Ferri. Primo appuntamento 17 febbraio alle 17:30. Che cos'è un saggio letterario? Presentazione dell'antologia ai saggisti italiani del Novecento con i curatori Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Info vs.it.
Nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contraradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club. È arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Contro radio.
E 37 minuti, prendiamo la linea dagli studi di Controradio, siamo anche in diretta su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali, e salutiamo il nostro ospite in studio, come annunciato il segretario del PD toscano, l'onorevole Emiliano Fossi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Saluto anche Raffaele Palumbo che, come di consueto, no, è con me in questo approfondimento politico che ci vede abitualmente aggiornarci con il segretario, anche perché ce n'è bisogno.
Ormai è familiare.
Appuntamenti molto attesi ed ascoltati, perché la stagione politica ha una sua grandissima vivacità. Si andrà a votare in alcune delle ride.
La vivacità contribuisce in maniera particolare il Partito Democratico.
Sì, guai se non ci fosse, avremmo giornate più noiose. Diciamo così, indubbiamente, però abbiamo degli appuntamenti elettorali in primavera che non sono di poco conto nella nostra regione, in Toscana, per cui si parla soprattutto di territori, diciamo così, questo mi sembra la cosa più importante, più rilevante, ne parleremo questa mattina.
Allora, sicuramente Fossi, i più raffinati analisti politici hanno un quadro ben delineato della situazione, però concorderà che per il pubblico, per gli ascoltatori, per gli elettori, i cittadini, è difficile stare dietro a quella che è una dinamica. Partiamo da un territorio come quello di Prato, in cui ci sono forti attese sia per il pregresso e per quello stop and go che naturalmente il commissariamento Bugetti ha provocato, sia per il risultato forse anche insperato però raggiunto in termini di partecipazione e poi di preferenze che sono andate in capo, lo abbiamo evidenziato anche storicamente, insomma, all'ex sindaco Biffoni, questa rigenerazione che è partita, questa assemblea che doveva nominare un segretario che aveva fatto un passo indietro, però insomma bisogna fare un attimo di chiarezza proprio su cosa sta succedendo e se il PD ha il controllo della situazione.
Ma allora mi pare di poter rispondere di sì all'ultima domanda, partendo da lì, poi riassumendo un po' e riavvolgendo un po' il nastro delle cose di Prato, è chiaro che c'è tanta attesa, anche perché in generale la politica ci mette l'occhio d'attenzione su Prato, perché Prato è una delle città più importanti del centro Italia, quindi di per sé assume rilevanza. Ha importanza per i cittadini e le cittadine pratesi, perché si va a rinnovo dell'amministrazione comunale, e poi c'è un'importanza particolare perché la storia abbiamo alle spalle, la storia recente, cioè il tema del commissariamento, le vicende che hanno riguardato anche le indagini in quella città, che hanno riguardato, interessato entrambi gli schieramenti, naturalmente lo dico con il massimo di rispetto del percorso e del lavoro che sta facendo la magistratura, e naturalmente hanno aumentato l'occhio di attenzione. Il PD è pronto, perché ha fatto un percorso importante, si è messo in discussione, perché quello che è successo in quella città appunto è stato una ferita che ha riguardato la città e anche le forze politiche, anche il Partito Democratico, si è messo in discussione e ha avviato questo percorso che, come dice il nome appunto, di rigenerazione, cioè di rinnovamento, rafforzamento e di approfondimento, diciamo, delle priorità del Partito Democratico e della città. E questo si concluderà nei prossimi giorni in una assemblea del partito che è da convocare, ma sarà convocata nei prossimi giorni verosimilmente, dove andremo anche a individuare il nuovo segretario reggente dopo il passo di lato di Biagioni, che è servito per favorire ancora di più una discussione aperta in questo percorso di rigenerazione. Quindi un atto da parte del segretario Biagioni di grande generosità nei confronti della comunità del Partito Democratico, e che poi porterà all'individuazione del nuovo segretario. Io credo di poter dire che c'è una discussione molto bella nel PD, franca come la facciamo sempre, ma costruttiva, che credo porterà a un esito positivo per il Partito Democratico, e mi auspico unitario. È quello per cui abbiamo lavorato, e anche, diciamo, il partito regionale ha provato a dare una mano.
La Nazione parla di Christian Di Sanzo, deputato Dem eletto negli Stati Uniti oltreoceano, come segretario in pectore per sostituire Biagioni, nato a Prato, di madre lucana, di madre fiorentina e di padre lucano, molto radicato però sul territorio pratese. E la Nazione scrive, in qualche modo questo le faccia piacere, che si è trattata di una sua intuizione politica non da poco, perché Christian Di Sanzo piace sia ovviamente nella maggioranza del Partito Democratico, ma anche tra gli autoconvocati di Borgonovo e di Grignano, e anche nel gruppo riformista. Ci siamo?
Allora, io non entro nei nomi, perché la nomi? Scelta la fa il Partito Democratico locale.
Questo è chiaro.
Diciamo,
però
che
diciamo interessante
l'auspicio, sì, l'auspicio che avevo, che dicevo poco fa, e che spero si realizzi, è che si vada verso una scelta di una figura che raccolga consensi trasversali nel partito, un po' come raccontava appunto la Nazione poco fa. Io spero che questo succeda. Christian lo conosco molto bene, perché tra l'altro è un mio collega e sta proprio nello scranno sotto il mio, quindi Di Sanzo è un amico e una persona.
In Parlamento.
Sì, in Parlamento, sì, esatto, alla Camera dei Deputati. Christian è una persona assolutamente in gamba, capacissima, è di Prato, è molto legata alla realtà pratese, anche se poi ha sviluppato tutto il suo percorso politico negli Stati Uniti d'America, perché è eletto negli Stati Uniti d'America, è uno degli italiani eletti all'estero, è un ingegnere che ha avuto un'esperienza lavorativa manageriale importante, è molto legato è molto appassionato di politica, capacissimo, uno dei migliori deputati che abbiamo, e è molto legato al territorio, quindi è una figura, come dire, che Prato ha l'onore di avere.
Molto legato al territorio, ci sta dicendo, ma come eventualmente è maturata questa possibilità? C'è una regia prevalente romana, oppure lei ha recepito quello che la comunità pratese, insomma, poteva sollecitare?
No, io, diciamo, ripeto, rispetto al nome lo sceglierà il partito locale, quindi non mi pronuncio. Io ho detto che Christian, quali sono le caratteristiche di Christian, la stima che ho nei suoi confronti, e credo la stima che abbia Prato e anche il PD pratese. Poi la scelta la fa il PD pratese. Dico che quello che stanno facendo è un percorso molto importante, e io spero si vada verso una scelta unitaria. Credo ci siano le condizioni oggi per poter arrivare, però naturalmente è appunto quella, una comunità che ha discusso, si è confrontata tanto, quindi non voglio precorrere troppo esempi, però credo che al tempo stesso i tempi si stiano facendo maturi per arrivare a una scelta di questo genere.
Ma infatti, diciamo, al di là della pruderie, il nome per l'avere il titolo, vabbè, eccetera, però interessante, e questo un percorso, un candidato che sia un po' di garanzia per tutto il partito, per traghettare lo stesso verso le elezioni, sì, e poi verso, cioè, il congresso.
È chiaro,
diciamo,
che
questo è un po' il quadro.
È chiaro che, per rispondere alla domanda che mi faceva poco fa Brilli, c'è sicuramente un lavoro del livello locale e poi un aiuto, un accompagnamento, un sostegno che il partito regionale ha dato in tutta la fase della rigenerazione fin dall'inizio, e poi naturalmente per il buon esito della situazione anche in questa fase qui, però nel massimo rispetto naturalmente.
Ecco, questo ci serve però locale, anche per capire il modello che poi ha portato Raffaele all'uscita stampa di Furfaro su fuga in avanti rispetto a Biffoni, un Biffoni che era rispetto, diciamo, alla candidatura a sindaco di Prato, che ha dovuto portare Biffoni a dire ma fa piacere, raccolgo con soddisfazione, però del mio futuro decido io. Come dobbiamo leggere questa accelerazione da parte di Furfaro, che senz'altro, insomma, era concordata, immagino, era un percorso, non penso, insomma, che se ne sia uscito con un'accelerazione importante che ha movimentato la situazione politica rispetto a Biffoni, intorno a Biffoni.
Ma intanto io la leggo in termini positivi, costruttivi, cioè nei giorni precedenti c'era stata sui giornali un racconto di un confronto abbastanza acceso tra Biffoni e Furfaro, e raccontato così dai media e con tanto di fotografia in un evento pratese, quindi credo che quello fosse intanto il senso di dire: tra me e Matteo non c'è nessun tipo di problema, magari ci riprendete e discutiamo, non sapete bene neanche di cosa, quindi, e anche se si può discutere naturalmente tra compagni di partito, però le cose sono a posto e quindi al punto tale che io non ho problemi a dire che Matteo, naturalmente, come lo diciamo tutti, lo dico anch'io per primo, è uno naturalmente delle figure più autorevoli del Partito Democratico a livello non solo pratese ma a livello regionale, e quindi essendo così legata a quella comunità e avendo naturalmente questo, essendo stato confermato anche dalle recenti elezioni regionali dove ha preso tutte le preferenze che ha preso, è stato il consigliere regionale più votato nella storia del Consiglio regionale della Toscana, sì, per quanto riguarda il nostro partito in particolar modo, voglio dire, è naturalmente una delle figure dalle quali noi dobbiamo partire immaginando il futuro delle elezioni di Prato. Naturalmente questo, come ha sottolineato giustamente Matteo pochi giorni dopo, eventualmente lo decideremo insieme a lui, perché funziona così, e a maggior ragione funziona così con una personalità così forte in particolar modo in quel territorio, e poi insieme al partito pratese e eventualmente poi naturalmente alla coalizione di centrosinistra. Quindi non è un precorrere i tempi, è credo un sottolineare da un lato che le cose tra i due vanno bene, e che dall'altro quello che pensiamo tutti, che Matteo è sicuramente una delle scelte, se non la scelta più forte, più importante che noi potremmo offrire alla comunità pratese, ma davvero decidendolo eventualmente insieme a lui e alla comunità del PD di Prata e alla coalizione di centrosinistra. Quindi sono d'accordo quando Biffoni dice calma, eventualmente se ne parla insieme.
È metà febbraio, è lunedì mattina e piove, eppure Milano fosse sembra tranquillo, sereno e rilassato perché abbiamo praticamente Cristian Di Sanzo, segretario del PD pratese, e un Matteo Biffoni terra. Possiamo uscire da questa stanza così?
Io non ho detto questo.
Allora, qui perdiamo tempo.
Io no, ho detto che non si precorrono i tempi, non si decide dall'alto rispetto al livello territoriale, quindi il segretario lo sceglie il partito di Prato, il segretario reggente lo sceglie il partito di Prato, e il candidato sindaco o sindaco lo sceglie la comunità del centro-sinistra di Prato. Quindi ho espresso valutazioni politiche e poi naturalmente ognuno interpreta come vuole.
Ma il candidato sindaco Sesto Fiorentino del centro-sinistra, chi lo sceglie?
Sono così sempre. Ecco,
Chi lo sceglie il candidato sindaco Sesto Fiorentino del centro-sinistra?
Voilà, Prato. E qui già il lunedì mattina ritorna ad assumere i contorni di un lunedì mattina, diciamo.
Perché anche qui si parla di fuga in avanti, no?
Anche a Sesto, come se mi fate la domanda, a Arezzo oppure a Pistoia, cioè è la stessa cosa. A Sesto Fiorentino il candidato del centro-sinistra di Sesto lo sceglie il centro-sinistra di Sesto, quindi lì ci sono in pectore una serie di ipotesi, di nomi, quindi c'è da capire se andiamo a scegliere ancora il candidato, perché lì ancora c'è da fare questa valutazione, se scegliamo il candidato con un percorso di sintesi tra i partiti e i gruppi dirigenti dei partiti, quindi una figura scelta in un raccordo di questo genere, oppure se si va a fare, se vanno a fare le primarie. Questo è ancora un nodo da sciogliere, che credo debba essere sciolto nel giro di pochissimo
tempo. Lei cosa auspicherebbe per la sua piana, diciamo, e per un Sesto fiorentino che è insomma, sarebbe un peccato non ci fosse un campo largo?
Io auspico un centro-sinistra forte, vittorioso, come credo ci siano le condizioni, e un campo largo, come auspico in tutte le realtà che vanno al voto, quindi dalle forze più progressiste della coalizione alle forze, diciamo, più moderate, liberali, che però hanno deciso di fare una scelta di campo precisa e di stare nel centro-sinistra, come è avvenuto alle scorse regionali in Toscana o in Campania o in Puglia, e come credo avverrà nelle prossime elezioni politiche. Quindi spero che in tutte le realtà si costruisca il campo largo, il campo ampio, un campo progressista, e poi si scelga la figura migliore, quella che ci dà più possibilità di vincere, quella più legata al territorio. E però questo, come dire, se lo si sceglie attraverso primarie o sintesi, questo vedremo, lì deciderà anche diciamo che lo decideranno i partiti locali, lo deciderà la coalizione, lo deciderà il PD locale, in questo modo, in questo caso a Sesto, se è più utile fare sintesi su un candidato oppure fare le primarie e quindi esprimere una candidatura nel percorso delle primarie. Su questo davvero c'è, come giustamente ci deve essere, l'autonomia dei gruppi dirigenti locali. Cioè, sarebbe assurdo che il segretario regionale dicesse là fate così, così e così.
Non è nel suo
spirito. Io conosco abbastanza Sesto, anche se sono di Campi, quindi tra Campi e Sesto un po' di differenze ci sono.
Ci permetteremo mai.
No, esatto. Però non, anche se.
Però se si non possono evitare mai le primarie, si evitano, meglio così.
No, allora, diciamo che in generale noi diciamo proviamo a capire, l'abbiamo detto anche delle elezioni amministrative del 24 quando abbiamo votato a Firenze, appunto a Prato e in altri comuni importanti, in generale noi diciamo proviamo a capire se ci sono le condizioni per fare una sintesi tra i gruppi dirigenti, e quindi in primis quel passaggio lì, se non ci sono le condizioni si fanno le primarie, perché le regole lo permettono naturalmente, cioè, e nelle regole del PD, come uno degli elementi costituenti del PD, ci sono anche l'opzione delle primarie. Però intanto capiamo se ci sono le condizioni, se non ci sono si fa le primarie, avendo naturalmente la intelligenza di farle nel modo giusto, perché le primarie, come sappiamo, devono essere un elemento che unisce e allarga il campo, non che crea quelle fratture che poi sono incolmabili nel momento elettorale, quindi bisogna sempre farle con intelligenza.
C'è un altro consigliere regionale che ha avuto un ampio successo alle passate elezioni dello scorso ottobre, che naturalmente è l'ex sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che comunque vorrà dire la sua, presumo.
Ma io credo che è normale che sia così. Lorenzo è stato un bravissimo sindaco di quel comune, ha avuto un successo, giustamente diceva lei, importantissimo in queste elezioni, quindi credo sia giusto che una figura così importante per quel territorio possa dire la sua. Naturalmente credo che Lorenzo ha un'intelligenza politica talmente spiccata e lucida che credo lo farà e lo saprà fare nel modo giusto, come credo si stia comportando in questa fase di successione. La fase della successione è sempre una fase non facilissima, soprattutto quando c'è stato un sindaco anche forte, un sindaco riconosciuto e riconoscibile, quindi mi pare lo stia facendo nella maniera giusta, e credo sia importante che dia la sua, certo.
Poi anticipiamo che domani ci occuperemo nello specifico in questa fascia di Sesto Fiorentino con numerosi ospiti, e magari appunto traendo spunto anche dal confronto di oggi con il segretario Fossi. Ci occuperemo poi successivamente, ce lo chiedono, di Arezzo, di Pistoia, delle altre realtà chiamate al voto nelle amministrative di primavera, certamente. Però io avrei una curiosità rispetto a Firenze. Fossi, come sta valutando questa situazione, soprattutto sull'urbanistica, dal punto di vista politico, di gestione di una giunta che è stata chiamata a raccolta ieri dalla sindaca Funaro? Vari nodi sono al pettine di una strategia che richiama inevitabilmente con difficoltà a un'eredità politica pregressa, scelte amministrative pregresse, situazione sicuramente non facile per Funaro, che potrebbe avere anche dei risvolti in termini poi di ulteriore sofferenza elettorale. Insomma, i dati delle regionali non sono stati brillanti, certo non si possono trasporre direttamente a un'amministrativa, però sono sintomatici.
Ma che non si deve tralasciare nulla, si deve mettere la massima attenzione, soprattutto quando si tratta di temi così delicati che hanno a che vedere con scelte del comune su settori sensibili come quelli dell'urbanistica. Quindi mi pare che le reazioni siano improntate alla massima responsabilità, alla massima attenzione, senza trascurare e tralasciare nulla, e con una volontà politica amministrativa di seguire con attenzione tutte le vicende. Quindi mi pare che la reazione e l'impronta che la sindaca ha dato sia appunto quella della non sottovalutazione, dell'attenzione massima, e credo sia la modalità migliore. Io penso che l'esperienza dell'amministrazione di Firenze sia un'esperienza importante. Mi pare precorrere troppo i tempi, immaginare le prossime elezioni, c'è tanto tempo, siamo neanche di fatto alla metà legislatura, quindi credo che ci sia stato un lavoro importante quello fatto, che ha naturalmente portato avanti anche scelte fatte in passato, e naturalmente ci sia tutta il tempo per dare anche segnali forti di innovazione, di proiezione verso il futuro. Quindi io, come dire, la guardo in positivo, naturalmente senza cadere nel rischio di sottovalutare le vicende che possano accadere. Quindi massima attenzione e massima raccolta di tutte le forze dell'amministrazione per seguire in maniera adeguata tutte queste vicende, in particolar modo per l'urbanistica.
Però siccome lei in qualche modo ha fatto anche un'analisi delle mancanze della sua segreteria anche ai nostri microfoni di recupero sui territori, di dialogo, di ascolto, lo stesso in qualche modo Funaro ieri ha ribadito: dobbiamo fare uno sforzo ulteriore verso la cittadinanza per raccontarci e raccontare quanto fatto e discutere insieme delle trasformazioni. Secondo lei è mancato un po' questo ponte, questo dialogo, insomma questa l'essere in ascolto, che però era una cifra stilistica della campagna elettorale di Funaro rispetto alla sua amministrazione?
Ma allora, io non lo so, nel senso che non vivendo a Firenze, quindi non posso fare valutazioni specifiche. Raccolgo quello che ha detto la sindaca e poi faccio una valutazione politica un po' più generale, cioè è il tempo e ora, se eventualmente c'è stato quel tipo di elemento da recuperare, perché quando un'amministrazione nuova parte, in particolar modo nei primi tempi, in una prima fase, c'è molto anche di lavoro da costruire, di impostazione da dare, di raccogliere anche appunto scelte fatte e portarle avanti. Quindi c'è tutto un lavoro per niente semplice. Quando parte una nuova amministrazione con un sindaco, una sindaca nuova, una giunta in gran parte rinnovata, è un primo lavoro di grande preparazione. Poi c'è una seconda fase, che appunto è ora i tempi sono maturi, per dare in particolar modo la cifra dell'amministrazione. E io credo che appunto le caratteristiche di Sara e anche appunto per come aveva impostato il programma, la campagna elettorale Sara Funaro, siano congeniali a investire tanto in un rapporto diretto alla cittadinanza, in un rapporto partecipativo, in una cittadinanza attiva che si fa davvero protagonista. Quindi in questa idea di orizzontalità tra amministrazione e cittadini, che chiama tutti a raccolta e a esprimere appunto una presenza e una voglia di esserci. Quindi questo è il momento per poter fare quel salto lì, e credo sia nelle parole anche della sindaca.
C'è una questione che riguarda Pistoia importante, abbiamo qualche minuto,
sì,
ancora,
assolutamente,
perché
assolutamente
volevo fare anche una domanda sul referendum e sulla multi-utility, diciamo così, e sono due questioni molto importanti. Pistoia è una partita importante, Pistoia è la città del capo dell'opposizione in regione, per intenderci. Che succede a Pistoia? Pensate di far tornare la città al centro-sinistra? È stata una parentesi con lei Tomasi, è un percorso in salita. Pistoia non è così semplice la situazione.
Ma allora, le città dove ha governato la destra per due mandati, come Pistoia, Arezzo, non sono facili naturalmente, chiaro, o come altre città naturalmente, no? Perché si è creato una continuità di amministrazione, un legame forte con una parte politica, anche con quello che c'è in una città, e quindi non è per niente semplice. Io credo che a Pistoia ci siano state delle mancanze importanti in questi anni, ma questo poi naturalmente lo decideranno i cittadini e cittadine di Pistoia. Il centro-sinistra si sta presentando unito perché la coalizione è costruita, c'è una coalizione che va anche oltre il campo largo, perché all'interno della coalizione, per esempio, a Pistoia c'è anche Rifondazione Comunista, altre forze politiche, e diciamo siamo alle battute finali per la scelta anche qui del candidato migliore, cioè quello più competitivo, quello che rappresenta al meglio questa fase politica nel rapporto con la città, quindi è questione credo di giorni, e quindi è un passaggio importantissimo, perché è una città che il centro-sinistra ha amministrato per lungo tempo, e poi da 10 anni a questa parte è stata amministrata dalla destra, quindi anche un valore simbolico importante.
Due flash veloci su due questioni però importanti. Abbiamo detto territori, ma ci sono anche questioni nazionali che hanno poi delle ricadute e dei riflessi sulle questioni locali. Il referendum. Il referendum è un referendum, eccetera, ce lo siamo detti, però avrà delle ricadute politiche, non c'è che dire. Cioè, comunque ci si riposizionerà.
Credo di sì, ma diciamo l'errore politico, se si può definire così, l'ha fatto la destra, l'ha fatto la Presidente del Consiglio, che anche se ora prova in qualche modo a attenuare un pochino il morso intorno a questo passaggio referendario, come dire, è stata la sostenitrice più forte insieme al Ministro della Giustizia di questa riforma, controriforma della magistratura, che di fatto vuol diminuire, ridimensionare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. È un altro segnale verso uno scivolamento, verso una forma soft o meno soft di autoritarismo, dove di fatto i tre poteri dello Stato, la divisione dei poteri viene messa in discussione, come fa la destra dappertutto, tutto viene sempre più subordinato verso il potere esecutivo, lo stanno facendo con il Parlamento, riducendolo di fatto a un elemento collaterale dell'esecutivo, lo posso dire per esperienza diretta, lo vogliono fare con le riforme che hanno fatto, le controriforme del potere giudiziario e quindi in questo caso contro la magistratura. Quindi l'hanno politicizzato loro, ora si stanno impaurendo perché il no è in rimonta, non so chi prevarrà, ma comunque sia non è l'ondata di consenso, non sarà l'ondata di consenso che si aspettavano per rafforzare ulteriormente il governo. Credo un po' di problemi nasceranno da questo passaggio. Comunque vada.
Raffaele, un'ultima tua domanda.
Un'ultima domanda velocissima, multi utility. Dicevamo prima, a giugno cambia il 25% della compagine sociale, prima a marzo scade il CDA. Che succede in questo senso? Che fate? Che modello societario avete in testa? Acqua in house? Dentro o fuori la multi utility? Idee nuove? Insomma, ci dica.
Tema che è rimasto un po' ai margini in questi mesi.
Premessa, decidono i soci, cioè decidono i sindaci e le sindache. Questo lo dico perché sennò sembra che il partito, in particolar modo da quando sono segretario, ci siamo occupati molto anche del tema dei servizi pubblici locali e quindi anche della multi utility, ma non per infilare, mettere il naso dove non ci compete.
La
ma
vostra
per
posizione sull'uscita dall'investimento in borsa è stato importante,
esatto,
in campagna elettorale.
Esatto, quindi però abbiamo deciso, abbiamo fatto dei ragionamenti in riferimento alla fase che stiamo vivendo, abbiamo detto in un tempo appunto che il tema della quotazione in borsa era da superare per quanto riguardava il PD regionale, e mi fa piacere che su questa posizione poi si siano posizionati, e naturalmente in un dialogo continuo con i sindaci, le amministrazioni, i soci. Abbiamo detto che sul tema dell'acqua noi dovevamo immaginare una prospettiva andava verso la ripubblicizzazione del servizio idrico, quindi facendo una precisa scelta politica, indicando una precisa strada, e su questo, anche questo è nato in interlocuzione con i sindaci e le sindache, quindi anche gli amministratori, i soci sono andati in questa direzione. Quindi io poi le scelte che verranno fatte in termini di sul tema del servizio idrico, se dentro o fuori dalla multi utility, queste sono scelte che faranno gli amministratori sulla base di una serie di valutazioni di opportunità e di strategicità, e anche sul tema a maggior ragione del management, su quello proprio scelgono i soci, perché il PD Toscana non ci vuol mettere bocca. Auspico soltanto che il management sia un management capace di raccordarsi con i territori che non sopravanzi la centralità che invece deve avere il soggetto pubblico e quindi chi rappresenta gli interessi dei cittadini e delle cittadine, e cioè le amministrazioni, i soci. Quindi la centralità delle scelte strategiche devono essere fatte dai soci, quindi dagli amministratori dei nostri territori, e poi il management sia un management capace di allargare, non di escludere e di chiudersi a riccio. Questo credo sia l'auspicio. Chi lo farà lo decideranno i sindaci.
9:04, siamo davvero in conclusione, però segretario Fossi, vorrei riportarla anche al suo ruolo di onorevole e fare il punto su un anniversario importante, quello di Via Mariti. Oggi 3 cerimonie, una ferita ancora totalmente aperta, una procura che ha chiuso le indagini con un allargamento degli indagati, ma di fatto parlavamo con la Fillea, CGL, tutte una serie di risposte inevase che in questi 2 anni non hanno appunto inciso in termini di strumenti efficaci per contrarre la casistica degli infortuni e degli incidenti mortali sul lavoro.
Purtroppo è un anniversario triste, non solo perché ricordiamo un evento tragico e terribile che ha segnato la vita di persone e delle famiglie, ma ha segnato anche la storia di questa città. Purtroppo è triste non solo per questo, ma perché da allora non è cambiato nulla, quindi non ci sono stati segnali in termini di maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, in termini di riforma degli appalti e dei subappalti, in termini di scelte che il sindacato, ma anche alcune parti politiche come le forze del centro-sinistra avevano proposto. Da questo punto di vista credo ci sia stata una mancanza totale di presa di coscienza da tragedie appunto come questa. Quindi io credo che questo debba servire a rilanciare invece la centralità di queste scelte, che sono improrogabili ulteriormente, perché purtroppo le stragi poi non si sono fermate a Via Mariti, ma sono continuate in altre parti del paese.
E allora 9:06, ringraziando il segretario Fossi per essere stato con noi, vi ricordiamo che questa trasmissione è visibile e riascoltabile anche sul nostro sito controradio.it. Grazie onorevole per essere
stato. Grazie a voi. Grazie, buona giornata a lei e buon lavoro.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
La comunicazione è efficace, usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
12 minuti nella nostra newsline. Ora cambiamo decisamente argomento, vogliamo spostarci su un focus realizzato dalla nostra Sandra Salvato su alcol e minori, minaccia diffusa e silenziosa, una drammatica combinazione che oggi sotto il nome di binge drinking, ossia l'assunzione volontaria di una quantità eccessiva di alcolici in un breve arco di tempo, disegna un fenomeno in crescendo anche in Toscana, dove si registrano circa 100 accessi al giorno al pronto soccorso, di questi il 10% sono giovanissimi, un numero che tuttavia non rappresenta la vastità del problema, poiché molti vengono gestiti in ambito domestico, non vengono intercettati dunque dal sistema sanitario. L'alcol è una minaccia silenziosa di cui, come spiega Valentino Patussi, coordinatore del centro alcolologico regionale toscano dell'azienda universitaria ospedaliera di Careggi, andrebbe rintracciato l'innesco in un mix di fattori economici, politici e sociali. Insomma, concentrarsi unicamente sulle giovani generazioni, sul loro desiderio di rapida emancipazione o di ricerca di approvazione e appartenenza, avverte Patussi, è un errore. In modo tranchant, senza fare sconti a nessuna categoria, il professore parla di un sistema di interessi che, complice anche una cultura dell'alcol di antica memoria, spinge sul consumo servendosi soprattutto del neuromarketing, pratiche tollerate dalle amministrazioni e incentivate dal commercio. Ma sentiamo appunto il coordinatore Patussi ai microfoni di Sandra Salvato.
1. Porta soldi. 2. Culturalmente accettate le bevande alcoliche, sia in termini politici, sia in termini storici, sia in termini religiosi. In ogni caso tutta l'attenzione è sui giovani, tutto il resto della società viene tirata fuori in qualche modo ed è un argomento che porta potenti interessi economici e politici. Tutto rispetto, il politico ha un tempo breve della sua carriera, sono 4 anni, ogni 4 anni deve render conto, in 4 anni aveva bisogno di incassare. È costosa la sua vita, è costosa tante cose e quindi non possiamo chiedergli di lavorare sul benessere della comunità, che è un tempo lungo, convinzioni, eccetera, eccetera. Il fenomeno in Svizzera di Gran Montanà è lo specchio, no? La trasparenza di questo percorso. Poi viene fuori che quello non aveva i controlli, che il comune si è dimenticato, che quello e quell'altro, che andavano a giocare a golf insieme, ma va benissimo, perché questo è il mondo degli affari. Come dicevano i romani, i soldi non puzzano. I giovani sono molto più veloci degli adulti, con molti meno compromessi, ti dicono scusa ma quello che succede là, quello che succede lì, che cos'è? E così avviene per le bevande alcoliche, ma anche per le sostanze illegali, pari pari, ormai le sostanze illegali sono parte del commercio. 6 anni fa tu scrivevi sulle siringhe nei giardini, no? Oggi le siringhe non ci sono più perché il mercato illegale ha trasformato l'eroina in cristallizzato, molto più fruibile, non ti devi fare le endovene, è più gestibile da un punto di vista anche estetico. E questa è la società. Quindi toccare affrontare questi argomenti è complesso, complesso anche in termini di comunicazione, ecco.
Come si interviene a questo punto? Cioè, dato che non può esserci soltanto un interlocutore, no?
Devi fare cultura con i giovani, lavori sulla cultura, smettendola di dire falsità, di apparire degli adulti perfetti. Ad esempio, l'uso delle droghe esisteva dal periodo della Repubblica di Weimar. L'esercito tedesco era spinto con le anfetaminoidi, il Captagon, come hanno scritto alcuni giornalisti, l'ISIS, ma il Captagon è prodotto da una casa farmaceutica tedesca ed era in uso nell'esercito americano. Chiediamo ai Lanci, a livello nazionale o a livello in Toscana, quante sanzioni ha elevato per vendita illegale di bevande alcoliche ai minori anche, poiché i problemi, i danni naturalmente, come dire, quelli sono secondari, insomma non è detto che vengano, insomma. I ragazzi hanno i soldi, ma una birra, puoi comprare 10 birre a 5 euro, 7 euro, 8 euro, non è che è un problema. Se vai nel locale ti danno, nel biglietto c'è la consumazione gratis. A Casa Montana buona parte di quei ragazzini era minorenni, che ci facevano lì dentro? Se leggi la legge svizzera, dopo mezzanotte il ragazzino minorenne deve avere un adulto accanto. Io una volta ero in un bar, è entrato un ragazzino, ha preso una birra, dopo tre minuti era dentro a prendere una birra, è ritornato, ho fatto il cassiere, scusa, ma questo tre birre nel giro di 30 secondi? Mi fa, non è compito mio. Sono andato fuori, c'erano i suoi amici minorenni fuori. Cioè, avere, no, questa azione di partecipazione sociale, di responsabilità, insomma, ecco, credo che l'abbiamo un po' persa. Ecco, quando tu mi dici cosa fare, bisogna fare cultura. Cultura tutti insieme, fare cultura nelle scuole, ma nelle scuole vuol dire tradurre le cose, perché ad esempio tutta la parte di cellulari, informatica, eccetera. Guarda caso, se vai alla Silicon Valley, i bambini fino a 16 anni non hanno accesso né ai cellulari né agli iPad, perché loro sanno che il neuromarketing passa attraverso le stimolazioni di questi apparecchi.
Andando proprio nel merito del centro che lei coordina.
Il centro ecologico regionale ha una funzione più, se vogliamo, di metodo, di tutta una serie di cose. Poi dentro Careggi esiste una SOD di alcologia che si lavora sulla parte clinica, partiamo medico-clinica, che è la SOD di alcologia. In tutta Italia strutture come questa, la SOD di Careggi, ce n'è tre. La prima è stata a Firenze, a Careggi. In questo Careggi è stato molto lungimirante. Io dico che la tossicodipendenza non esiste più, è un termine, come potrei dirti, extraparlamentare sinistra, non ti dice più niente che cosa vuol dire extraparlamentare sinistra. Cosa vuol dire tossicodipendente? Tu oggi hai un doping sociale. C'è il doping sportivo, hai un doping sociale, cioè la società è talmente veloce, tanto veloce, che le persone hanno bisogno molte volte di trovare dei supporti che possono essere chimici, comportamentali, economici, per reggere quello che è una velocità elevata che non ti permette la relazione, il dialogo, perché non hai tempo, non ce la fai. Ad esempio oggi molte volte dico i CERT sono l'antichità, dovrebbero chiamarsi centri antidoping. Allora, cosa passiamo noi ai giovani? Cosa in termini culturali? L'ozium famoso romano non esiste più. Il problema è che oggi il tempo è sparito. Dove sono i tempi della relazione, dello stare insieme? Ma anche gli spazi, i luoghi stanno diventando qualcosa di trasparente. A Firenze, ad esempio, tutti gli studentati che caratteristiche hanno perso? Sono non luoghi.
Quanto ha pesato l'avere a disposizione una tecnologia?
La tecnologia ha permesso di diffondere al massimo concetti culturali. Potrei dirti che manca la controcomunicazione, la controinformazione manca totalmente. E quindi è tutto in mano, se vuoi, al commercio. In questo la responsabilità è di alcuni settori, come ad esempio la medicina. Io parlo di advocacy in questo senso, ecco.
A revolution never sends you an omen. A revolution just arrived like the morning. Ring the alarm, we come to wake up the snoring. They're telling you to never worry about the future. They're telling you to never worry about the torture. They're telling you that you will never see the horror. Spend it all today and we will bill you tomorrow. Bank accounts in Bahamas. Wall Street crime will never send you to the slammer. Tell all the children in the arms of the mamas. The F-15 is a homicide bomber. TV commercial for a pop and pill culture. Drug companies circling like a vulture. Amaraki babies with the G.I. Joe father. 10 years from now, is anybody gonna bother you? Fire. Sends you an omen. A revolution never come with a warning. A revolution. Everyone addicted to the same nicotine. Everyone addicted to the same gasoline. Everyone addicted to a technicolor screen. Everybody trying to get their hands on the same green. From the banks of the river to the banks of the greedy. All of the riches taken back by the needy. We come from the country and we come from the city. Play us on a record, you can play us on a CD. All the shit you giving us is fertilizer. The seeds that you planted, you can never brutalize. Tell a corporation you can never globalize. Like Peter Tosh said, legalize it. World and boys hear the bass and the treble. Rumble in the speakers and it make you wanna rebel. Throw your hands up, take it to another level. And you never, ever, ever make a deal with the devil. Yeah, fire. Never come with a warning. Revolution never send you an omen. Revolution never come with a warning.
Le 9:24 minuti, siamo in chiusura di questa newsline. Ci chiede un'ascoltatrice, questa intervista la vorrei conservare per il mio lavoro di informazione a scuola, podcast che trovate su controradio.it. Alcol e minori, minaccia diffusa e silenziosa, all'intervista della nostra Sandra Salvato. Mentre, Raffaele, dobbiamo dare conto dei soci, a quale quota siamo, perché è un dato di venerdì, adesso gli uffici si mettono all'opera per capire quanti nel fine settimana hanno fatto la tessera tramite controradioclub.it, però siamo arrivati a 1902 soci, dunque abbiamo superato quota 1900, ma non ci siamo ancora.
Ma non ci siamo, assolutamente non ci siamo, qui dobbiamo arrivare a 2000 a tutti i costi. Questo è il 50° anniversario di Controradio, abbiamo sempre più bisogno da un punto di vista di contenuti, di idee, di sentimenti, di tutto, prima ancora che di soldi, di questa comunità. Ed è una comunità che deve necessariamente crescere, deve farlo soprattutto per quello che riguarda quest'anno così importante, così decisivo, un anno di crisi nera per il mondo dell'editoria a tutti i livelli, veramente a livello globale, veramente su scenari anche naturalmente molto più importanti del nostro. Pensiamo ad alcune storiche realtà statunitensi, ad esempio, sta cambiando tutto, c'è una desertificazione in corso veramente mai vista nell'ultimo secolo. Per cui, se questa vicenda vi sta a cuore, ma soprattutto se decidete di farne parte, di sentirvi parte di questa comunità, iscrivetevi al Contrario Club, andate su contrario.it, trovate tutte le notizie aggiornate in tempo reale, trovate i podcast, tutte le notizie di musica, di cultura, di spettacolo, le iniziative, e trovate il banner del Contrario Club. Lì iscriversi è un attimo, veramente molto semplice, anche molto economico, perché poi la tessera dura un anno, ci sono tanti sconti a cui i soci,
16 centesimi al giorno da accantonare o insomma comunque da recuperare con le nostre mille attività numerose. L'occasione prossima è quella della cena sociale del Controradio Club il 26 di febbraio. Davvero sappiamo di chiedervi uno sforzo, ma sappiamo anche che le motivazioni ci sono tutte, e in qualche modo abbiamo cercato durante tutta questa campagna di tesseramento di condividerle con voi. Speriamo di aggiornare il numero in tempi brevi con raggiungimento delle 2000 iscrizioni. Ma ci salutiamo per dare fra poco la linea al GR di Popolare Network, e poi un nuovo appuntamento di lavorare la vita.
Eh sì, state con noi, perché il Crescioli, ragionier Crescioli regia, sta per buttare giù l'asso, me lo sento musicalmente parlando, e poi il giornale radio di Popolare Network alle 9.30 e poi alle 9.35 i podcast di Controradio sul lavoro, Lavorare la vita, la seconda parte di Lavorare la vita, il ciclo di podcast sul tema del lavoro con la FIOM CGL a cura di Domenico Guarino. Questa puntata si parla di GKN, il sogno della fabbrica socialmente integrata. Buon ascolto, restate con noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Thank you.
Buongiorno, le notizie delle 9:30.